Siamo sul Tel di Gerico. Tel, vi ricordate questo termine arabo che indica questa collina artificiale? Quindi questa è l'antica città dei tempi dell'Antico Testamento di Gerico, era più alta, quindi era protetta con le mura, e la città moderna è molto più ampia. Guardate come siete bene l'oasi, cioè da qui vi accorgete cosa vuol dire che ci sono sorgenti d'acqua, e quindi rispetto al deserto qui si può vivere, mentre fuori è arido, no? E il Tel di Gerico è stato oggetto di scavi estremamente intensivi perché, come sapete, il libro di Giosuè racconta che una volta che Mosè morì sul Monte Nebo, scesero, passarono miracolosamente il Giordano, che si aprì come si era aperto il Mar Rosso, celebrarono la Pasqua, poi vediamo cosa vuol dire, arrivarono qui e girarono 7 volte intorno, suonando le trombe, eccetera, e crollarono le mura. Allora il Tel ha questo problema, che una metà del Tel non esiste perché per fare la strada l'hanno distrutto come una collina, e resta l'altra parte del Tel. E allora che cosa hanno fatto gli archeologi? Hanno cercato le mura, cioè volevano un'evidenza archeologica di queste mura crollate. In particolare, la vedremo poi dopo un istante, è l'unica cosa che vale la pena vedere qui, una famosa archeologa che si chiamava Kathleen Kenyon fece questa trincea, cioè è una trincea, uno scavo a trincea. Oggi non si fa più così perché si distrugge tutto quello che si scava, cioè scese fino in fondo e sui lati voi vedete i livelli, cioè guardando sul lato se c'era un palazzo, un muro, eccetera, di ogni, tu vedi le mura delle varie epoche, forse un po' più avanti, un po' più dietro, cioè ti accorgi in ogni epoca che cosa c'è con una stratigrafia, no? La cosa problematica, così sapete che la Bibbia è anche un testo problematico dal punto di vista storico, è che queste mura non sono mai state trovate. Allora, praticamente, diciamo, l'archeologia in questo caso non conferma il racconto biblico. Per certi aspetti è anche un pregio, cioè segno che non c'è mai stata una guerra santa, perché Giosuè è quello che fa la guerra, però è un problema, se voi siete esegeti, archeologi, eccetera, lo potete affrontare, cioè c'è da questo punto di vista una discrepanza fra il testo biblico e l'archeologia, ce ne sono in realtà su molti passi, soprattutto dell'Antico Testamento, ci sono dei problemi che non stiamo qui ad affrontare perché non è il caso, no? Noi crediamo che nella Bibbia c'è una verità salvifica, cioè Dio ha ispirato il testo per la nostra salvezza, quindi non tutto ciò che il testo dice, le date, i nomi, le genealogie, sono vere, mentre per il Corano l'ispirazione è proprio Dio ha dato il Corano e lui ha scritto lui le parole. Noi crediamo che lo Spirito Santo ha ispirato un autore che è rimasto padrone delle sue facoltà, quindi se per esempio un autore della Bibbia era romanaccio, allora metteva le doppie o le toglieva, cioè uno gli errori che faceva da ragazzo Dio non gliel'ha corretti. Uno storico che non era così capace di mettere le date, Dio non è che ha corretto le date storiche che ci sono, no? Quindi noi abbiamo un problema storico, la conquista non è una cosa che è così chiara nell'archeologia, diciamo, per usare un eufemismo, diciamo, no? Quindi abbiamo dei problemi storici che questo sito ci manifesta, no? E come vedremo, questa trincea della Canyon ha invece tirato fuori una cosa interessante, che è una torre che è del 10.000 avanti Cristo. Cioè segno che questo posto era già abitato 10.000 anni avanti Cristo. Si dice che è la più antica città del mondo, nel senso, essendoci una torre c'era già evidentemente un controllo statale. Le città generalmente si fanno risalire al 3.000 avanti Cristo, cioè al periodo cosiddetto del bronzo antico. Le città cominciano per esempio in Mesopotamia, nel mondo egiziano, eccetera, intorno al 3.000. Questo è un manufatto molto importante, anche se non enorme, insomma, però è una torre di difesa che è di 7.000 anni prima, capite, è una cosa abbastanza interessante. Se la si vede nel punto più profondo della trincea, si vede questa cosa, no? E che cosa possiamo, cosa vale la pena? Cioè, potremmo parlare di miliardi di cose qui, prendo tre episodi raccogliendoli sotto un'unica, poi dopo, chiave spirituale che vi può essere utile, no? La prima è questa proprio di Giosuè. Che cosa succede? Che Giosuè prende il potere dopo che Mosè è morto, cioè Mosè ha portato il popolo attraverso il Sina, il Negev e la Giordania fino al Monte Nebo. Muore e Mosè è morto, oramai il potere passa nelle mani del successore che Mosè ha designato. Pensate quando una famiglia, un nonno non governa più l'azienda, un papà è molto anziano, all'Alzheimer, non riesce a gestire i conti in banca, cioè il potere passa alla nuova generazione. È una cosa interessantissima, se voi prendete il libro di Giosuè al capitolo primo, mi ha colpito quando l'ho letto, cioè mi è apparso evidente questa cosa, secondo me molto bella, molto, in cui si ripete continuamente che non bisogna più pensare a Mosè, non perché bisogna dimenticare il passato, ma perché è morto e adesso è Giosuè che deve essere forte. Se voi guardate, capitolo primo, versetto primo, dopo la morte di Mosè, servo del Signore, lì, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, Mosè mio servo è morto, o su attraversa questo Giordano tu e tutto questo popolo, e come io non ho abbandonato Mosè, non abbandonerò te. Ogni volta che leggo questo testo mi viene in mente una cosa così che fa ridere, ve la dico, anche non è biblica. Don Gianni, il nostro parroco, quando ero viceparroco lì a Santa Chiara, raccontava che quando Giovanni Paolo II venne in visita a visitare, c'era una coppia in cui era morto il marito e loro due, vivi ancora il marito, l'avevano incontrati a Cracovia quando, e allora camminavano, lo fermano Giovanni Paolo II e lei fa a lui: ah, santità, mio marito è mancato. E allora dice lui risponde: ah, me lo saluti, non è potuto venire, cioè non capiva la... E lui fa: no, è mancato, poverino, comunque lo saluti, cioè continuava a girare su questa cosa. E Don Gianni si diceva: santità, è morto, morto, lo vuole che è morto, cioè. Allora Dio che cosa, cioè, notate, non è crudo, ma nel senso buono, no? Voi sapete che alcune persone vivono la nostalgia degli anziani che gli impediscono poi di sposarsi, di prendere in mano, cioè di dire: io amo mio padre prendendo quello che ha fatto lui e facendo al limite meglio di lui, meno ma come dire, lanciandomi in avanti, no? Continuando questa storia, no? E allora Dio dice a Mosè: Mosè è morto. Questa è morto, cioè come è morto, morto. Cioè glielo dice perché si renda conto, no? Cioè gli dice: è inutile che tu stai a pensare, adesso lo devi guidare tu il popolo. E se voi andate al versetto, gli dice: io non ho abbandonato Mosè, stai tranquillo, non abbandonerò te. Tuo nonno non l'ho abbandonato, tuo padre l'ho abbandonato, vai avanti, adesso sei tu che devi guidare la famiglia, no? Versetto 6: sii coraggioso e forte, perché tu dovrai mettere questo popolo in possesso della terra. Versetto 7: solo sii forte e molto coraggioso, cioè si ripete: forte e coraggioso, molto forte e molto coraggioso. Medita la legge, come Mosè ha meditato la legge, così devi fare anche tu. Al versetto 9: sii forte e coraggioso, si ripete, e c'è ancora, lo trovate altre volte se voi leggete, cioè si dà questo, adesso da lì a qui lo devi fare tu, la terra la devi prendere, no? Mi ha fatto sorridere un'esperienza che mi è capitata quest'anno, forse qualcuno di voi me l'ha sentita raccontare. Era un momento che ero molto triste e stavo parlando con Paolo Giuntella, che è una persona della parrocchia, e si discuteva del fatto che ognuno avrebbe desiderio di una guida, di una luce, di vedere chiaro, che qualcuno ti tracci il cammino e così via, no? E lui mi ha fatto così, da padre, mi racconta sempre: Andrea, io ho quasi 50 anni, tu ce l'hai 53, io stavo camminando, mi sono girato indietro, ho visto che mi seguivano, non c'era, cioè ero io che guidavo, ero io oramai che non avevo più un padre che mi diceva vai lì, ma ero io il padre che doveva adesso tirare la carretta, perché gli altri stavano seguendo me, no? Cioè era passata la responsabilità all'altro, no? E in maniera analoga possiamo meditare, appunto, per renderci conto delle tante cose successe qui, ne possiamo solo accennare ad alcune, a Elia e Eliseo. Voi sapete appunto che Elia è il grandissimo profeta, per eccellenza, diciamo, prima di Giovanni Battista c'è Elia, anzi Elia, dirà Gesù, Giovanni Battista è il nuovo Elia, cioè è Elia che è ritornato, cioè come Elia è il più grande dei profeti, Giovanni Battista è Elia che è venuto a preparare la venuta, no? Quindi è finita la storia profetica, perché si è cominciati con Elia, si è finito con il Battista, e Dio informa Eliseo che Elia sta per morire, stanno scendendo, stanno andando verso la valle e attraverseranno anche loro il Giordano. Poi, volendo Dio rapire in cielo un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Elia disse a Eliseo: rimani qui perché il Signore mi manda fino a Betel. Eliseo rispose: per la vita del Signore, per la tua stessa vita non ti lascerò. Capisce che sta per morire e gli vuole stare vicino, no? Ognuno di noi vuole stare vicino alla persona che sta per passare, no? E i figli dei profeti dicono a Eliseo: non sai tu che oggi il Signore ti toglierà il tuo padrone? E lui dice: lo so anch'io, ma non me lo dite, cioè io lo so, andiamo avanti, eccetera, no? Allora c'è il momento in cui Elia dice ad Eliseo: se tu mi vedrai salire al cielo, 2/3 della mia facoltà profetica, dello Spirito Santo, scenderanno su di te. Saranno 2/3, cioè tu sarai, perderai 1/3, cioè non è, Eliseo non è grande come Elia, ma 2/3 ce l'ha. Un figlio potrebbe dire, rispetto a suo padre, a suo nonno: io 2/3 almeno ce li ho, cioè, come dire, non, perché poi sono anche alcuni nonni che dicono: ma mio figlio non è capace, mio nipote non sa fare niente, mi tengo io l'eredità, mi tengo io l'azienda, mi tengo io la casa, e uno dice: no, adesso tocca a me, no? E cosa succede? Che anche Eliseo, quando Elia sale al cielo, il Signore, cioè, muore e il Dio lo chiama fra i giusti, prende il mantello di Elia, cioè mentre Elia sta salendo gli prende il mantello e battendo col mantello sul fiume Giordano, il Giordano si riapre e può passare. Esattamente come Giosuè aveva aperto il Giordano perché Mosè aveva aperto il Mar Rosso. Cioè, cosa vuol dire? Che la capacità di aprire una situazione di morte passa da Mosè a Giosuè ad Eliseo. Quindi tutti continuano ad essere in grado. E voi sapete che Gesù porterà il nome di Giosuè, cioè Gesù vuol dire Dio salva, in ebraico è Yeshua, Giosuè, lo stesso identico nome, vuol dire Yahweh salva, Dio salva, no? Quindi in realtà colui che poi prende tutta quanta questa storia e apre la porta della morte, cioè con la sua risurrezione apre la via della salvezza, è Cristo che spalanca il sepolcro, no? Quindi il Giordano, la Pasqua che è stata celebrata al Mar Rosso, poi qui, eccetera, finalmente si apre definitivamente, no? E qui possiamo ricordare allora come terzo personaggio sulla stessa linea, proprio per dare un'unità spirituale, anche Giovanni Battista. Sapete che Giovanni Battista venne ucciso a Macheronte, che sta in quella direzione, un po' più a destra, oltre il Monte Nebo, dove è una fortezza erodiana, come Masada. Erode aveva fatto costruire un'altra grande, Erode il Grande, aveva fatto costruire una grande fortezza al di là del Giordano, meravigliosa, si chiama Macheronte, si chiama, un posto dove non si può andare se non con una jeep, però un posto meraviglioso da cui si vede il mare da quella parte, no? Cosa era successo? Perché Giovanni Battista viene prima messo lì dentro e poi dopo ucciso? Ce lo racconta Giovanni, Flavio Giuseppe e i Vangeli. Cioè, pur con le differenze, noi vediamo che lo storico ebreo, romano e i Vangeli ci fanno capire che realmente ci sono i dati fondamentali che sono solidi. Giovanni Battista aveva denunciato, perché era un profeta, era uno che parlava sempre della giustizia, non solo delle cose di Dio ma delle cose della terra, aveva denunciato come adultero il re Erode Antipa, che lo stesso da cui Gesù poi, che Pilato mandò da Erode Antipa a Gesù che voleva vedere dei miracoli. Questo Erode Antipa era andato a Petra in Giordania e si era portato via la moglie del suo fratellastro Erode Filippo. Quindi, come dire, aveva commesso incesto perché aveva preso la moglie di un altro e per di più di uno che era suo fratello. Non erano, la madre era diversa, ma era lo stesso il padre. Erodiade, che fra l'altro era sua nipote, erano Erode Antipa, Erode Filippo e Erodiade. Notate il nome di Erode il Grande, cioè Erode il Grande era il grande re, tutti questi erano suoi discendenti, no? In particolare questi due erano suoi figli di due donne diverse, e Erodiade era passata da un marito all'altro. E allora che cosa faceva Giovanni Battista? Notate, estremamente interessante, si limitava a dire: non è giusto questo matrimonio non si può fare, cioè tu sei nel peccato, questo matrimonio è contro la legge di Dio, se volete anche contro la legge dello Stato, no? Quindi non era neanche esattamente una polemica religiosa, una polemica su una questione matrimoniale, no? Erodiade era una di quelle donne terribili, perché le donne con la loro pazienza e tenacia, se si mettono sul bene è una meraviglia, ma se una donna si incaponisce sul male, come sapete, è intollerabile. Erodia non tollerava che Giovanni la criticasse. Giovanni muore perché una donna non voleva essere criticata, cioè lei ormai era sposata, vuol dire nessuno gli era il re, cioè figurate chi gli toccava, no? Ma lei non tollerava questa critica. E allora fa ballare la figlia Salome, come sapete, piace ai commensali e il re fa questa promessa: Salome, chiedi qualsiasi cosa, io te la darò. Lei va dalla madre, la madre farabutta, al posto di dire dammi soldi, dammi diamanti, dammi figli, dammi la gioia, dammi una vacanza, eccetera, dice voglio la testa del Battista, cioè vuole che taccia colui che la critica, no? Pensate, questo per dire, quando la Chiesa stupidamente viene accusata, quando dice liberamente, scusate, il matrimonio è di un uomo e di una donna, cioè questa cosa fa parte della libertà di dire e noi la pagheremo questa. Pensate quando Tommaso Moro dice al re Enrico VIII, tu non puoi sposare quella, cioè addirittura Enrico VIII non lo critica neanche, ma il re pretende che Enrico VIII gli dia ragione, cioè pretende che ci sia l'ossequio totale delle persone. E Giovanni Battista dice no, io sono profeta, io devo dire che questa cosa è peccaminosa, è contro la volontà di Dio, è contro la legge umana, insomma la legge umana prevede una serie di gradi di incesto, per cui non è possibile fare un matrimonio quando uno è stato consanguino, è stato sposato ad un'altra cosa. E quindi lui viene ucciso e poi porteranno la notizia a Gesù della sua morte, no? Giovanni Battista, vedete, un altro che non ha paura, cioè uno che dice ok, adesso io sono il profeta, lo faccio io. Cioè lo devo dire io, pazienza, cioè, di sicuro non avrà amato il taglio della testa, ma lo accetta perché c'è da compiere questo. E allora questo luogo vi può ricordare, al di là della questione storica che appunto va studiata, è molto difficile la soluzione, cioè cosa è successo con l'Esodo e dopo l'Esodo, ci ricorda però anche invece una cosa spiritualmente molto interessante: sii forte e coraggioso. Cioè, come dire, se hai una responsabilità, prenditela, se man mano che diventi anziano sappi la dare a tuo figlio, a tuo nipote, però il momento che la devi prendere, prendila, perché se non la prendi tu, non la prende nessuno. Bene, andiamo solo un istante a vedere la trincea, è molto caldo, un istante solo la vediamo perché capite che cos'è, vediamo la torre di questa città di 10.000 anni fa e poi andiamo a mangiare.